Un caro saluto anche da me. Allora, forse guardando il pieghevole che mi è stato mandato e che voi certamente avrete tra le mani, e guardando i temi e i nomi dei relatori che avrebbero partecipato a questi 7 lunedì 2004, arrivando a questa sera avete letto il mio nome e avete pensato che vi sareste trovati di fronte a un'esperta di problemi familiari, come è stato detto anche dalla signora. Allora io mi sono detta che se esperta di problemi familiari voleva dire che ne avevo vissuti e ne ho tuttora, allora sono espertissima. Se però vuol dire che devo avere delle competenze scientifiche, delle competenze professionali, allora non sono esperta perché non sono né una sociologa né una psicologa e spero di non deludere troppo se non lo sono. Questa sera infatti la mia non sarà una conferenza, non sarà un intervento come quello di Monsignor Alfossi, ma sarà una testimonianza. Ho detto che non sono una psicologa e non sono una sociologa, allora chi sono potreste chiedermi? Sono una del giro ecclesiastico che lavora a Torino, nella curia di Torino, ma non all'ufficio famiglia, come potreste pensare, sempre riferendovi all'esperta di problemi familiari, ma bensì più legata all'ufficio catechistico. Mi sono sempre più interessata di catechesi e perciò sono sempre stata legata più all'ufficio catechistico. E ora da 8 anni collaboro con il responsabile del servizio del catecumenato. Proprio per il catecumenato mi occupo perciò degli adulti che non hanno ricevuto il battesimo. Allora potreste farmi un'altra domanda, come mai sei qui? Forse, anzi sicuramente, perché diversi anni fa, più di 10 credo, anzi sicuramente, avevo fatto parte di un gruppo che con Monsignor Anfossi, allora direttore dell'ufficio famiglia della nostra diocesi, si era proprio interessato di queste situazioni di difficoltà, perciò di divorziati, di separati, di divorziati risposati. Sono anch'io una donna separata e divorziata, ma non risposata, neppure convivente, per cui non incarno tutte le difficoltà di cui si parlava prima. Il titolo di questa sera infatti è stato appena detto e spiegato: le situazioni difficili, separati, divorziati, coppie di fatto, quale valutazione e quale accoglienza. Non vorrei essere polemica con Don Mazzi, sì, Cesare Mazzi, vero? Massa. Ma a me mette un po' a disagio l'aggettivo difficili, perché mi sono domandata, le altre sono facili, e poi difficili per chi? Per chi le vive? Per la Chiesa? Per la società? Io credo che certamente si possa parlare di difficoltà, ma per quanto riguarda le persone in questione, il fatto è molto soggettivo. Ci possono essere delle stagioni della loro vita in cui effettivamente hanno più difficoltà e delle altre in cui vivono anche meglio, come possono riguardare anche le persone che vivono delle situazioni, possiamo dire, normali, cioè non canonicamente irregolari. Scusate questa mia precisazione, ma se vogliamo parlare di accoglienza, come appunto ci dice il titolo, bisogna essere molto attenti anche alle sfumature. E io credo che anche solo un aggettivo, un tono di voce, possa proprio far accapponare la pelle a delle persone che sono diventate particolarmente sensibili nei confronti di certi discorsi. Allora, dato che la mia sarà una testimonianza, comincerò con raccontare. E cosa vi racconterò? Vi racconterò come sono stata accolta o come non sono stata accolta dalle persone che si sono trovate intorno a me e anche dalla Chiesa, oppure come non sono stati accolti o sono stati accolti altri che, miei amici o non miei amici, che comunque vivono, hanno vissuto delle situazioni analoghe. Non vi racconterò la mia storia, che non sarebbe neppure interessante, ma che cosa ho ricevuto o che cosa non ho ricevuto, che cosa mi sarei aspettata di ricevere proprio soprattutto dalla Chiesa. Premetto che io sono una persona di conversione adulta, cioè la mia conversione è avvenuta dopo la separazione, dopo la mia separazione che è avvenuta dopo 9 anni di matrimonio, quando avevo 31 anni. Questa mia conversione ha fatto sì che io mi buttassi a capofitto in questa avventura, questa conoscenza di Gesù Cristo, avventura che non è finita, e all'inizio proprio con l'entusiasmo della neofita, di quel nuovo germoglio. Sappiamo bene che neofita vuol dire nuovo germoglio, che però per crescere ha bisogno di essere innaffiato, ha bisogno di ricevere acqua. Allora vediamo se quest'acqua mi è stata data e eventualmente da chi mi è stata data. Allora partiamo proprio dal linguaggio, per cui prima mi sono permessa quella precisazione. Ne ha già parlato un po' Monsignor Anfossi, dirò anch'io qualcosa a riguardo. A me dà particolarmente fastidio che venga sottolineata la distanza. È vero, sono in difficoltà, però se tu mi dici che anche tu sei in difficoltà perché hai una figlia handicappata, o perché tua mamma ha l'Alzheimer, o perché tuo figlio non riesce a trovare lavoro, o perché ti hanno appena detto che tua moglie deve essere operata perché ha un carcinoma al seno, e questi sono tutti volti di persone amiche che ho di fronte, o sei in difficoltà semplicemente perché ogni giorno la vita ti pone di fronte dei problemi da risolvere, allora vuol dire che anche tu sei in cammino con me e non mi sottolinei la distanza, ma qualche cosa che ci rende simili. Quando poi si parla di situazioni complesse, cioè quelle che non sono le situazioni normali della vita e che sono un pochino più difficili, quelle di cui ha già parlato anche prima Monsignor Anfossi, bisognerebbe proprio che ognuno di noi pensasse che queste situazioni sono presenti nella sua famiglia, non soltanto il prete nell'omelia, ma proprio anche noi nei nostri discorsi. Certo, per quanto è possibile. Allora, per esempio, se nella mia famiglia c'è un divorziato risposato, o c'è un tossicodipendente, o c'è un etilista, o c'è uno che ha appena fatto bancarotta fraudolenta, dalla mia bocca, dalla nostra bocca uscirebbero le stesse parole che escono se invece non abbiamo nessuna di queste persone all'interno della nostra famiglia, perché noi ne parliamo di queste persone, è inevitabile, ne parliamo proprio, diamo i nostri giudizi, leggiamo il giornale, vediamo che cosa succede. Allora forse riflettere un po' di più e pensare sì, ho anch'io all'interno della mia famiglia questa persona, forse potrebbe aiutarci a vivere quell'accoglienza di cui parla Gesù. E anche qui, secondo me, bisogna intendersi sul termine accoglienza. Forse noi confondiamo un po' l'accoglienza con un'inclinazione, cioè, ci sono le persone che sono portate ad essere accoglienti e quelle che non sono portate ad essere accoglienti, non è mica colpa loro, sono nate così. In realtà invece l'accoglienza è proprio una categoria cristiana, per cui all'accoglienza ci si educa. Gesù ci parla dell'accoglienza, dice chi accoglie voi accoglie come se accogliesse me. Nel Vangelo di Marco, per esempio, al capitolo 9 dice chi accoglie uno di questi bambini accoglie me. Allora questa accoglienza è ancora qualcosa di diverso da quello che noi pensiamo. È un movimento, indica un andare verso. Allora vuol dire che io, prima di accogliere, devo farmi accogliere. E qui la Chiesa, scusatemi, ma nei confronti proprio di queste situazioni, di queste persone che vivono queste situazioni, secondo me è un po' carente. Allora noi dovremmo dire, sì, la Chiesa deve prima farsi accogliere, se vuole capire come accogliere. Sembra un gioco di parole, ma insomma è così. Questa considerazione, devo dire che è un po' lontana, un po' distante dal nostro modo di ragionare dei cristiani. Noi diciamo, e giustamente, dobbiamo accogliere i poveri e far loro del bene, verissimo. Però in realtà siamo noi prima che dobbiamo farci accogliere da loro se non vogliamo sottolineare la distanza e la diversità. L'accoglienza poi è ancora fatta di segni e allora qui interessa la liturgia. La liturgia sappiamo bene che è fatta di segni e di simboli. E allora faccio un altro esempio. Se il segno, parlerò della messa, se il segno sottolineato nella messa, e qui tocco proprio un punto dolente perché il problema più grosso dei divorziati risposati è proprio quella di non poter partecipare alla comunione, di non poter fare la comunione. Allora dicevo, se il segno più sottolineato è il momento della comunione sacramentale, certamente chi non può farla non si sentirà accolto. Allora per farsi accogliere, a mio avviso, la Chiesa dovrebbe rivalutare tutti i momenti della messa e tutti i suoi passaggi. Cercherò di essere un pochino più chiara. Allora, c'è un momento della messa in cui c'è il memoriale della morte e risurrezione del Signore. Il celebrante in quel momento lì dice: noi ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Il celebrante dice noi. Poi continua dicendo: e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Dice sempre noi, non dice solo io o solo quelli che dopo faranno la comunione sacramentale, dice noi, tutti. Allora vuol dire che tutti offriamo all'Eterno Padre il Figlio e siamo consapevoli di avere nelle mani quell'unico sacrificio che salva il mondo, e questo sacrificio lo offriamo. E questo lo può fare anche il divorziato risposato che poi non, che partecipa all'Eucaristia ma che poi non farà la comunione sacramentale. Offre questo sacrificio che salva il mondo e in questo offrire si offre anche lui. Allora mi sembra che questa sia una cosa importantissima, questa non gliela può togliere nessuno. Allora io credo che sarebbe davvero importante aiutare tutti, ma soprattutto le persone in questa situazione, a scoprire la grandezza dell'Eucaristia e sottolineare, mettere in luce questa offerta che ognuno può fare da solo con la propria famiglia, consapevole che lo Spirito Santo lo unisce al corpo di Cristo e che perciò lo fa corpo ecclesiale, sì, perché lo Spirito Santo era stato invocato ed è venuto, ha obbedito a quella richiesta che gli era stata fatta. Allora io credo che questo sarebbe proprio un bel modo che la Chiesa potrebbe avere per farsi accogliere. Ho parlato di linguaggio, ho parlato di accoglienza, e ora vorrei parlare di comportamento, degli atteggiamenti, cioè quali possono essere gli atteggiamenti errati, e poi dirò anche quelli giusti, perché non andiamo solo sul negativo, che talvolta possono veramente condizionare dei rapporti, possono condizionare delle persone. Certamente non è facile stare vicino ad una persona che, soprattutto nei primi tempi, particolarmente disorientata, non sa neanche bene quello che vuole e non ti sta chiedendo di andare al cinema, di andare in pizzeria, forse sì, te lo chiede anche, ma come dicevo non sa neanche bene che cosa vuole chiederti, ma è una persona ferita, è una persona che soffre, e noi sappiamo che star vicino alle persone che soffrono è difficile. E allora sì, ci sono alcuni atteggiamenti. Primo atteggiamento è quello delle persone che si sentono disarmati di fronte al dolore, alla rabbia, alla disperazione, alla chiusura, al rifiuto o all'incapacità in quel momento di ragionare del separato o separata. Mi riferisco sempre di più alla separazione perché è il primo momento, quello più traumatico, il divorzio viene dopo, sono già passati un po' di anni, per cui la persona ha le ferite leggermente rimarginate, possiamo dire, ed è anche emotivamente meno implicato. Allora, dato che non sanno che cosa dire, non sanno che cosa fare, evitano le persone in questione. Secondo atteggiamento è quello di chi ha paura di essere troppo coinvolta e di doversi schierare con l'uno o con l'altro. E allora spariscono nel nulla persone che fino a 15 giorni prima, una settimana prima, ti avrebbero affidato i loro figli e anche tutti i loro averi. Almeno a me è successo così. Oppure ancora, dal momento che non ci si separa senza la colpa di uno o di tutti e due, c'è paura che aprire una porta significhi essere conniventi. Forse uno o anche tutti e due sono stati infedeli, per carità, che scandalo. È vero, ma non viviamo un po' tutti nell'infedeltà, si è parlato prima di fedeltà. Infatti non c'è soltanto l'infedeltà coniugale, c'è anche l'infedeltà a Dio, c'è l'infedeltà a se stessi, c'è l'infedeltà alle proprie convinzioni. Quante volte si cambia bandiera e quante persone hanno anche cambiato partito politico. C'è l'infedeltà alle promesse fatte, c'è l'infedeltà alla società, agli amici, ai parenti, ai figli e anche ai figli mai nati. È difficile che qualcuno sia riuscito ad essere fedele sempre, però sembra che esista solo l'infedeltà coniugale. E qualche volta non ci si separa neppure per l'infedeltà coniugale, ma ci si separa per altri motivi, però bisogna trovare comunque una causa, una colpa, no? Altri ancora guardano con sospetto e non con stima le persone in questione, come se da loro non potesse venire nulla di buono, e specialmente le persone che rimangono da sole. Hanno fallito una volta, sono da sole, colpa loro. A un certo punto se lo sono voluto, no? E allora bisogna anche stare attenti, perché normalmente sono proprio le persone che hanno avuto meno problemi e meno difficoltà nella vita ad essere quelle più sospettose, quelle più intransigenti. E questo lo dico sempre per cognizione di causa. Allora, come ha detto giustamente prima Monsignor Anfossi, invece quella dei separati, dei divorziati, è proprio la classe debole. Mi riferisco sempre a quelli che sono da soli, a chi certe volte non ha proprio voce per difendersi. Conosco una signora che, separata ormai da 15 anni, credo, ancora non lo dice perché si vergogna e ha paura di perdere la faccia. Poi c'è ancora chi vuole portare subito il discorso sul versante fede e allora ti dice esattamente quello che il Magistero dice: d'ora in poi devi fare così, devi fare cosà. E anche qui, se questo approccio non provoca l'allontanamento immediato, siamo già fortunati. A questo proposito vorrei dire una cosa. Io non mi sono risposata, come ho già detto, non convivo, non mi sono rifatta una famiglia, ho vissuto con mia figlia fino a quando si è sposata e adesso vivo da sola. Si dicono delle cose molto belle su chi vive da solo e su chi accetta come vocazione una vocazione che non avrebbe mai scelto. Nella Familiaris Consortio, l'esortazione apostolica del 1981, il Papa scrive: «L'esempio di fedeltà e di coerenza cristiana del separato assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa, rendendo ancora più necessaria da parte di questa un'azione continua di amore e di aiuto». Sì, sono veramente belle parole che mi sono ripetuta per tanti anni, per tutti questi anni, e che non rinnego certamente. Sono andata avanti, come ho detto, sostenuta dal Signore che avevo appena conosciuto e anche sostenuta da famiglie amiche, credenti e non credenti, e anche da alcuni preti che definirei un po' fuori dalla norma, non certamente perché non fossero, non siano tuttora allineati con il Magistero, ma proprio un po' fuori dalla norma, un po' al di sopra della media come spiritualità, umanità, intelligenza. E per ciò che riguarda la mia esperienza, e sottolineo per ciò che riguarda la mia esperienza, ho potuto constatare che all'interno di certe scelte non soltanto il Signore non ti abbandona, ma ti fa sperimentare delle amicizie profonde, non minori e non meno ricche di quelle coniugali, per cui certamente non mi posso lamentare. Ma per chi non è stato così fortunato, forse sarebbe meglio dire graziato, nella sfortuna, tra virgolette, e io in questi anni ne ho conosciute moltissime persone non così fortunate, e la solitudine è proprio una bruttissima bestia, scusatemi il termine. Tutti hanno bisogno di sentirsi amati. Sì, certo, c'è Dio, c'è il Signore, ma Lui si serve anche di noi per farci capire alcune cose. E io oggi non mi sentirei più di vivere, di chiedere a una persona di vivere da sola tutta la vita, perché io non mi sento migliore di chi ha fatto una scelta diversa dalla mia. Tante persone sono veramente povere di relazioni e non riescono ad intessere una rete di sostegno, e anche chi ha figli, proprio perché sola, può combinare anche dei disastri, perché queste persone sole sono tentate di riversare sul figlio o sulla figlia tutto ciò che a loro manca e che avrebbero avuto il diritto di avere, e talvolta li caricano di pretese e quasi li soffocano, facendoli diventare il loro unico interesse. E se questo certamente non aiuta le persone in questione, danneggia ulteriormente i figli già provati dalla separazione o dal divorzio dei genitori. Mi rendo conto che questo può capitare anche in altre famiglie normali, però può essere accentuato nelle famiglie monoparentali o monogenitoriali, come vogliamo chiamarle. Non voglio certo cambiare le disposizioni del Magistero, d'altra parte non potrei, ma voglio solo creare degli stimoli perché tutti possiamo riflettere ed interrogarci su come migliorare il nostro atteggiamento. E mi chiedo se qualche volta forse non facciamo delle richieste agli altri che noi non sapremo a nostra volta soddisfare. Io non vorrei che il tempo fosse scaduto, eventualmente gli atteggiamenti positivi li possiamo dire nel secondo intervento.